Ad alta voce, Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling. Traduzione di Silvia Rota Sperti.
Dodicesima puntata.
Tumai degli elefanti. Ricorderò chi ero. Ne ho abbastanza di corde e catene. Ricorderò la mia antica forza, le mie imprese nella foresta. Non venderò il mio dorso all'uomo per un fascio di canne da zucchero. Tornerò dai miei fratelli, dai compagni che vivono nella foresta. Me ne andrò finché sarà giorno, finché spunterà l'alba, verso il puro bacio del vento, la carezza pulita dell'acqua. Dimenticherò le catene, strapperò da terra i paletti. Ritornerò dai miei amori perduti, dai compagni senza padrone. Kala Nag, che significa serpente nero, aveva servito il governo indiano per 47 anni, in tutti i modi in cui un elefante potrebbe servirlo. E poiché aveva già 20 anni suonati quando era stato catturato, adesso ne aveva quasi 70, che per un elefante è l'età matura. Ricordava quando, con una grossa fascia di cuoio sulla fronte, aveva tirato un cannone sprofondato nel fango. E questo era successo prima della guerra afghana del 1842, quando non era ancora nel pieno delle forze. Sua madre, Radha Pyari, ossia Radha la Bella, che era stata catturata nella stessa battuta con Kala Nag, gli aveva insegnato, quando ancora non aveva perso le zanne da latte, che agli elefanti paurosi capita sempre del male. E Kala Nag aveva capito che era un consiglio saggio, perché la prima volta che aveva visto esplodere una granata era indietreggiato strillando contro alcuni fucili impilati, e le baionette l'avevano punto nei suoi punti più delicati. Così, entro i 25 anni, Kala Nag decise di lasciar perdere la paura e divenne l'elefante più amato e meglio custodito tra quelli che prestavano servizio per il governo indiano. Aveva trasportato delle tende pesanti anche 500 chili durante la spedizione nell'India del Nord. Era stato appeso al cavo di una gru e caricato su una nave, sulla quale aveva viaggiato per molti giorni. Gli avevano fatto portare un mortaio sul dorso attraverso uno strano paese roccioso molto distante dall'India e aveva visto il cadavere dell'imperatore Teodoro a Magdala. Poi era tornato a bordo della stessa nave, meritevole, così dicevano i soldati, di ricevere la medaglia della guerra di Abissinia. 10 anni dopo aveva visto i suoi compagni morire di freddo, di epilessia, di fame e di insolazione in un posto chiamato Ali Mujid, e in seguito era stato mandato migliaia di chilometri a sud a trainare e a catastare grosse travi di teak nei depositi di legname di Mulmain. Là aveva quasi ammazzato un elefante più giovane e indisciplinato che si rifiutava di fare la sua giusta parte di lavoro. Dopo quell'episodio era stato esonerato dal trasporto di legname e impiegato con decine di altri elefanti appositamente addestrati nella cattura degli elefanti selvatici sulle colline di Garo. Gli elefanti sono tenuti in gran conto dal governo indiano. C'è un apposito ministero che si occupa di dare loro la caccia, di catturarli, domarli e mandarli ovunque ci sia bisogno della loro forza lavoro. Le zanne di Kala Nag erano state segate a 1,5 metri di lunghezza e munite di 2 fasce di rame alle estremità per evitare che si spezzassero. Ma egli sapeva fare di più con quegli spuntoni che un qualunque elefante non addestrato con le sue zanne acuminate. Quando, dopo aver spinto per settimane e settimane gli elefanti dispersi per le colline, le 40 o 50 bestie selvatiche venivano condotte dentro il recinto più interno e veniva abbassata dietro di loro la grossa serranda di tronchi legati, Kala Nag, ricevuto l'ordine, entrava in quel pandemonio di fiamme e barriti, generalmente di notte, quando i guizzi delle torce rendevano difficili misurare le distanze. Sceglieva l'elefante più grosso e feroce del gruppo e lo martellava di colpi fino ad ammansirlo, mentre gli uomini sul dorso degli altri esemplari prendevano e legavano i più piccoli. Non c'era niente dell'arte del combattimento che Kala Nag, il vecchio e saggio serpente nero, non conoscesse, poiché ai suoi tempi aveva resistito più di una volta l'attacco della tigre ferita e, arrotolando la soffice proboscide per difesa, aveva scaraventato di lato la belva balzante con un solo colpo ben assestato della testa, un colpo di sua invenzione. L'aveva scaraventata a terra, poi vi si era inginocchiato sopra con le sue ginocchia enormi, fino a farle esalare l'ultimo rantolo e a ridurla a un ammasso di pelo striato che aveva poi trascinato via per la coda. «Sì», disse Tumai il Grande, il suo conducente, figlio di Tumai il Nero, che lo aveva portato in Abissinia, e nipote di Tumai degli Elefanti, che aveva assistito alla sua cattura. «Sì, Serpente Nero non ha paura di nulla tranne che di me. Ha visto 3 generazioni di noi nutrirlo e strigliarlo, e vivrà fino a vedere la quarta». «Ha paura anche di me», disse Tumai il Piccolo, vestito di un solo straccio, rizzandosi in tutta la sua altezza di 1 metro e poche spanne. Aveva 10 anni ed era il figlio maggiore di Tumai il Grande. Secondo l'usanza, una volta cresciuto avrebbe preso il posto di suo padre in groppa a Kalanag e avrebbe impugnato il pesante Ankus di ferro, il pungolo per gli elefanti, che era stato levigato dall'uso da suo padre, suo nonno e suo bisnonno. Sapeva quel che diceva, perché era nato all'ombra di Kalanag, aveva giocato con la punta della sua proboscide prima ancora di sapersi reggere in piedi e l'aveva portato ad abbeverarsi non appena aveva imparato a camminare. E Kalanag non si sarebbe mai sognato di disobbedire agli ordini della sua vocina stridula, come non s'era sognato di ucciderlo il giorno in cui Tumai il Grande aveva portato il bimbetto bruno sotto le zanne di Kalanag e gli aveva detto di salutare il suo futuro padrone. «Sì», disse Tumai il Piccolo, «ha paura di me». E si avvicinò a grandi passi verso Kalanag, lo chiamò vecchio maialone e gli fece alzare una zampa dopo l'altra. «Uah», disse Tumai il Piccolo, «sei un grosso elefante», e scrollò la testa lanosa ripetendo le parole di suo padre. «Il governo paga gli elefanti, ma essi appartengono a noi Maut. Quando sarai vecchio, Kalanag, verrà qualche ricco rajà e ti comprerà dal governo perché sei grosso e ben educato. E allora non dovrai far altro che portare anelli d'oro alle orecchie, un palanchino dorato sul dorso e un panno rosso ricamato d'oro sui fianchi, e guiderai i cortei reali. Allora io siederò sulla tua groppa con un ankus d'argento, o Kalanag, e gli uomini ci correranno davanti con delle mazze d'oro gridando: fate largo l'elefante del re, fate largo l'elefante del re. Sarà bello, Kalanag, ma mai come andare a caccia nella giungla». Disse Tumai il Grande, «sei proprio un bambino selvaggio come un cucciolo di bufalo. Questo correre su e giù per le colline non è il miglior servizio che tu possa fare al governo. Sto diventando vecchio e non mi piacciono gli elefanti selvatici. Dammi stalle di mattoni con uno scompartimento per ciascun elefante, grossi ceppi per legarli saldamente e strade ampie e pianeggianti dove farli esercitare, invece di questo accamparsi provvisorio. Ah, le caserme di Campore, quelle sì che erano belle. C'era un bazar nelle vicinanze e si lavorava solo 3 ore al giorno». Tumai il Piccolo ripensò alle stalle di Campore e non disse nulla. Preferiva di gran lunga la vita nell'accampamento e detestava quelle strade ampie e pianeggianti, le sgobbate quotidiane alla ricerca di foraggio e le lunghe ore in cui non c'era nulla da fare, a parte guardare Kalanag che si agitava legato a un paletto. A Tumai il Piccolo piaceva inerpicarsi per i sentieri stretti battuti solo dagli elefanti, tuffarsi nella vallata sottostante, vedere gli elefanti selvatici che brucavano a chilometri di distanza e il cinghiale e il pavone che scappavano spaventati sotto le zampe di Kalanag. Gli piacevano le tiepide piogge accecanti, quando tutte le colline e le valli fumavano, le belle mattinate velate, quando nessuno sapeva dove ci si sarebbe accampati la sera, il cauto e continuo inseguimento degli elefanti selvatici e la corsa pazza, le fiamme, il tumulto dell'ultima notte di caccia, quando gli elefanti si riversavano nel recinto come macigni di una frana, capivano di non poter uscire e si scagliavano contro i grossi pali per poi essere ricacciati indietro da grida, torce fiammeggianti e scariche a salve. In quelle occasioni anche un ragazzino poteva essere utile, e Toomai faceva per tre. Brandiva la sua torcia, l'agitava e urlava come i migliori. Ma il bello arrivava quando bisognava far uscire gli elefanti e il Kedda, vale a dire la staccionata, sembrava il ritratto della fine del mondo. E gli uomini dovevano intendersi accenni perché non si sentivano le parole. Allora Toomai il piccolo si arrampicava in cima ad uno dei pali ondeggianti della staccionata, i capelli castani schiariti dal sole sciolti sulle spalle, simile ad un folletto alla luce delle torce. E non appena c'era un attimo di quiete, si udivano le sue acute grida di incoraggiamento a Kalanag, sopra ai barriti, ai calpestì, allo schioccar delle funi e ai lamenti degli elefanti legati. «Mail! Mail! Kalanag! Kalanag! Mail! Avanti, avanti, serpente nero! Dandò, dagli con le zanne! Somalo, somalo, somalo! Attento, attento! Maro, maro, dagli, dagli, dagli! Attento al palo! Arre, arre! Ai, ai, ai! Chiai, 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 chiai!» Gridava mentre la grande lotta tra Kalanag e l'elefante selvatico si spostava qua e là per il Kedda. E i vecchi cacciatori di elefanti si asciugavano il sudore dagli occhi e trovavano il tempo di fare un cenno a Toomai il piccolo, che fremeva di gioia in cima ai pali. Ma non si limitava a fremere. Una notte scivolò giù dal palo, si insinuò tra gli elefanti e lanciò il capo sciolto di una fune che era caduta ad un conducente intento a prendere al laccio la zampa di un elefantino recalcitrante. Gli elefantini danno sempre più problemi degli esemplari adulti. Kalanag lo vide, lo prese con la proboscide e lo consegnò a Toomai il Grande, che lo schiaffeggiò lì su due piedi e lo rimise sul palo. La mattina seguente lo rimproverò dicendo: «Non ti bastano le belle stalle di mattoni e le tende da trasportare? Hai proprio bisogno di andare a caccia di elefanti per conto tuo, piccolo buono a nulla? Adesso quegli stupidi cacciatori che vengono pagati meno di me ne hanno parlato a Petersen Sahib». Toomai il piccolo era spaventato. Non conosceva molto gli uomini bianchi, ma Petersen Sahib era per lui l'uomo bianco più importante del mondo. Era lui che dirigeva tutte le operazioni del Kedda, che catturava gli elefanti per il governo indiano e che conosceva il comportamento degli elefanti meglio di qualunque altro uomo sulla faccia della terra. «E cosa succederà?» chiese Toomai il piccolo. «Cosa succederà? Il peggio che possa succedere. Petersen Sahib è un pazzo, perché altrimenti darebbe la caccia a queste bestie indemoniate. Potrebbe perfino chiederti di diventare un cacciatore di elefanti, che deve dormire dove capita in queste giungle infestate dalla febbre e finisce per essere calpestato a morte nel Kedda. Speriamo che questa follia si concluda bene. La settimana prossima finirà la caccia e noi delle pianure torneremo alle nostre guarnigioni. Allora marceremo su strade piane e ci dimenticheremo della caccia. Ma, figliolo, non mi piace affatto che tu ti immischi nelle faccende che riguardano gli assamesi, quel sudicio popolo della giungla. Kalanag obbedisce solo a me, quindi bisogna che io vada con lui nel Kedda. Ma è solo un elefante da combattimento e non aiuta a legare gli altri. Così io me ne sto seduto comodo, come si dice a un maut. Non un semplice cacciatore, ma un maut. Un uomo che prende la pensione alla fine del servizio. La famiglia di Toomai degli elefanti deve finire calpestata nel fango di un Kedda? Brutto cattivo, figlio indegno. Va a lavare Kalanag, a pulirgli le orecchie, a vedere che non abbia spine nelle zampe, o Petersen Sahib ti acchiapperà e ti trasformerà in un cacciatore selvaggio, uno che segue le tracce degli elefanti, un orso della giungla. Bah! Vergognati! Vattene!» Toomai, il piccolo, se ne andò senza dire una parola, ma confidò le proprie pene a Kalanag mentre gli esaminava le zampe. «Non importa», disse Toomai, il piccolo, rivoltando l'orlo dell'enorme orecchio destro di Kalanag. «Hanno detto il mio nome a Petersen Sahib e forse, chissà. Ehi, guarda che spina ti ho levato!» I pochi giorni seguenti furono impiegati a radunare gli elefanti. a far camminare avanti e indietro gli esemplari selvatici appena catturati tra una coppia già domesticata, per evitare che dessero troppe noie durante la marcia verso le pianure, e a fare l'inventario di coperte, corde e di tutte le cose che erano state consumate o perse nella foresta. Petersen Sahib arrivò in groppa alla sua elefantessa, l'intelligente Pudmini. Era già passato con le paghe negli altri accampamenti sparsi per le colline, perché la stagione volgeva al termine. Seduto a un tavolo sotto un albero c'era un impiegato indigeno che pagava i salari ai conducenti. Dopo aver ricevuto il denaro, ciascun uomo tornava al proprio elefante e si univa alla schiena pronta a partire. I cacciatori, gli inseguitori, i battitori, i lavoratori fissi del Kedah, che passavano tutto l'anno nella giungla, sedevano in groppa agli elefanti del contingente fisso di Petersen Sahib, o erano appoggiati agli alberi con il fucile tra le braccia e si burlavano dei conducenti in partenza, ridendo quando gli elefanti appena catturati rompevano le righe e scappavano qua e là. Tumà il grande si recò dall'impiegato, seguito da Tumà il piccolo. E Macho Appa, il capo battitore, disse sottovoce a un amico: «Ecco finalmente uno che avrebbe la stoffa per fare il cacciatore di elefanti. È un peccato mandare quel giovane galletto a mutare le penne in pianura». Petersen Sahib, che era tutto orecchi, essendo abituato ad ascoltare il più silenzioso degli esseri viventi, l'elefante selvatico, si girò sulla groppa di Pudmini dove era disteso e disse: «Cosa c'è? Non ho mai conosciuto nessuno tra i conducenti delle pianure che avesse tanto spirito da legare un elefante morto. Non si tratta di un uomo, ma di un ragazzo. È entrato nel Kedah durante l'ultima battuta e ha tirato la corda a Barmao mentre cercavamo di separare dalla madre quell'elefantino laggiù con la macchia sulla spalla». Macho Appa indicò Tumà il piccolo e Petersen Sahib lo guardò. Tumà il piccolo si inchinò fino a terra. «È stato lui a lanciare la corda? È più basso di un paletto. Come ti chiami, piccolo?» disse Petersen Sahib. Tumà il piccolo era troppo impaurito per rispondere, ma Kala Nag era dietro di lui. Il bambino gli fece un cenno e l'elefante lo sollevò con la proboscide e lo tenne sospeso all'altezza della testa di Pudmini, davanti al grande Petersen Sahib. Allora Tumà il piccolo si nascose il volto tra le mani, perché era solo un bambino e, tranne che con gli elefanti, era timido proprio come un bambino. «Oh, disse Petersen Sahib sorridendo sotto i baffi, e perché hai insegnato questo trucchetto al tuo elefante? Perché ti aiuti a rubare il grano verde dai tetti delle case quando le spighe sono messe a seccare?» «Non il grano verde, protettore dei poveri, ma i meloni», rispose Tumà il piccolo, e tutti gli uomini seduti attorno scoppiarono in una fragorosa risata. Molti di loro avevano insegnato quel trucco agli elefanti quando erano dei ragazzi. Tumà il piccolo era sospeso 2,5 metri da terra, ma avrebbe preferito essere 2,5 metri sotto terra. «È mio figlio Tumà, Sahib», disse Tumà il grande accigliato. «È un ragazzaccio e finirà in prigione, Sahib». «Ne dubito», rispose Petersen Sahib. «Un ragazzo che sa affrontare un intero Kedah a quest'età non finisce in prigione. Tieni, piccoletto, eccoti 4 anna per comprarti dolciumi, perché hai una bella testolina sotto quella massa arruffata di capelli. Forse col tempo diventerai anche tu un cacciatore». Tumà il grande si accigliò come non mai. «Ricorda però che i Kedah non sono dei luoghi adatti per andare a giocare», continuò Petersen Sahib. «Non ci devo andare mai, Sahib?» chiese Tumà il piccolo con un profondo sospiro. Petersen Sahib sorrise di nuovo. «Solo quando avrai visto danzare gli elefanti. Quello è il momento giusto. Vieni da me quando vedrai danzare gli elefanti. Vieni da me e io ti lascerò entrare in tutti i Kedah». Ci fu un altro scroscio di risa, perché si trattava di un vecchio scherzo tra i cacciatori di elefanti e in sostanza significava «mai». Nascoste nelle foreste ci sono grandi radure pianeggianti che vengono chiamate sale da ballo degli elefanti. Ma anche queste si trovano per caso e nessun uomo ha mai visto danzare gli elefanti. Quando un conducente si vanta della propria bravura, del proprio coraggio, gli altri gli chiedono: «E sentiamo, quando è che hai visto danzare gli elefanti?» Kalanag mise giù Tumai il piccolo, che si inchinò di nuovo e se ne andò insieme a suo padre. Diede la moneta d'argento da 4 anni a sua madre, che stava allattando il fratellino, e furono caricati tutti sul dorso di Kalanag. La fila di elefanti borbottanti e strillanti cominciò a scendere lungo il sentiero verso le pianure. Era una marcia molto movimentata a causa dei nuovi elefanti, che davano problemi ad ogni guado e avevano sempre bisogno di essere blanditi o picchiati. Tumai il grande pungolava Kalanag con astio, essendo arrabbiatissimo, ma Tumai il piccolo era troppo felice per parlare. Peter Sensaib lo aveva notato e gli aveva dato dei soldi, e ora si sentiva come un soldato semplice chiamato fuori dai ranghi e lodato dal comandante capo. «Cosa voleva dire Peter Sensaib quando ha parlato della danza degli elefanti?» chiese infine sottovoce a sua madre. Tumai il grande lo sentì e brontolò: «Che non diventerai mai un bufalo di montagna come questi battitori, era questo che intendeva. Ehi voi, davanti, cosa blocca la strada?» Un conducente assamese, 2 o 3 elefanti più avanti, si voltò stizzito e gridò: «Porta avanti Kalanag a insegnare le buone maniere a questo mio giovanotto. Perché Peter Sensaib ha scelto proprio me per scendere insieme a voi, asini delle risaie? Mettiti di fianco con la tua bestia, Tumai, e lasciala pungolare con le zanne. Per tutti gli dei delle colline, questi nuovi elefanti sono indemoniati. Oppure sentono l'odore dei loro compagni nella giungla.» Kalanag colpì il nuovo elefante nelle costole, tanto da lasciarlo senza fiato, mentre Tumai il grande diceva: «Abbiamo spazzato via tutti gli elefanti selvatici dalle colline durante l'ultima battuta. Siete voi che non li sapete guidare. Devo badare io all'intera colonna?» «Ma sentitelo», disse un altro conducente, «noi abbiamo spazzato le colline. Oh, 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 oh. Siete molto saggi voi delle pianure. Solo un idiota che non ha mai visto la giungla non capirebbe che si sanno che le battute sono finite per la stagione. È per questo che tutti gli elefanti selvatici stanotte... Ma perché dovrei sprecare il fiato con una tartaruga di fiume?» «Cosa faranno stanotte?» chiese Tumai il piccolo. «Oh, piccoletto, ci sei anche tu? Beh, te lo dirò. Te lo dirò perché sei sveglio. Danzeranno, e stanotte toccherà a tuo padre, che ha ripulito tutte le colline da tutti gli elefanti, fissarli per bene ai paletti.» «Che discorsi sono questi?» disse Tumai il grande. «Sono 40 anni che di padre in figlio accudiamo gli elefanti e non abbiamo mai sentito simili fesserie sulle danze.» «Sì, ma un uomo delle pianure, che vive in una capanna, non conosce nient'altro che le 4 mura della sua capanna. Bene, lascia liberi gli elefanti stanotte, poi vediamo cosa succederà. Quanto alle danze, io ho visto il luogo dove... Bapribap! Quante ansie ha il fiume di Hang! Ecco un altro guado, e dobbiamo far nuotare i piccoli. Fermatevi voi laggiù!» E in questo modo, chiacchierando, litigando e sguazzando attraverso i fiumi, completarono la prima tappa e giunsero ad una specie di accampamento per i nuovi elefanti. Ma avevano perso la pazienza molto prima di arrivarci. Gli elefanti furono incatenati per le zampe posteriori ad alcuni tronchi che fungevano da picchetti, e i nuovi elefanti furono assicurati con delle corde in più. Poi fu loro ammucchiato davanti il foraggio, e quando, verso sera, i conducenti delle colline partirono per tornare da Peter Sensaib, raccomandarono ai conducenti delle pianure di stare molto attenti quella notte, e risero quando questi chiesero perché. Tumai il piccolo si occupò della cena di Kalanag, e quando scese la notte girovagò per l'accampamento, inspiegabilmente felice, in cerca di un tam tam. Quando un bambino indiano ha il cuore colmo di gioia, non si mette a correre qua e là e a fare baccano, si siede e festeggia per conto suo. Peter Sensaib gli aveva parlato. Credo che se Tumai non avesse trovato quel che cercava sarebbe rimasto deluso, ma il venditore di dolciumi dell'accampamento gli prestò un piccolo tam tam, un tamburello da suonare col palmo della mano, e lui si sedette a gambe incrociate col tamtam sul grembo davanti a Kalanag, mentre iniziavano a spuntare le stelle, e cominciò a batterlo, e più pensava al grande onore ricevuto e più batteva tutto solo in mezzo al foraggio degli elefanti. Non c'erano né melodie né parole, ma il battito lo rendeva felice. Di tanto in tanto i nuovi elefanti tiravano con forza le corde, stridevano e barrivano, e Toomai sentiva sua madre, che nella capanna dell'accampamento cullava il suo fratellino, cantandogli una vecchia canzone sul grande dio Shiva, che tempo addietro aveva detto a tutti gli animali quello che dovevano mangiare. È una ninna nanna dolcissima, e la prima strofa dice: Shiva, che sparse le messi e i venti fece soffiare, sedendo sulla soglia di un giorno passato, diede a ciascuno la sua quota di lavoro, di fortuna e di mangiare. Dal re al mendicante alla porta, tutte le cose creò Shiva il protettore. Mahadeo, Mahadeo, tutto creò. Spina per il cammello, foraggio per i buoi e un cuore di madre per cullare i cuccioli suoi. Toomai il piccolo chiuse ciascuna strofa con un gioioso tump tump, finché gli venne sonno e si distese sul foraggio, a fianco di Kala Naga.